inizio di settimana, bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Ovviamente inizio di settimana per chi ci ascolta al lancio del podcast intorno alle 6 del mattino su Spotify e le altre piattaforme, altrimenti buon lunedì, buon martedì, buona serata, buon weekend, insomma dipende da quando ci state ascoltando. Puntata in cui vi portiamo due novità che siamo riusciti a provare, che abbiamo iniziato. Qualcosa abbiamo anche finito, se non ho capito male, Ale, dovresti aver terminato il tuo compito a casa.
Sì, assolutamente.
Ecco, perfetto, vedi, sei stato più bravo di me. Io ho avuto anche un po' meno tempo per giocarci, perché l'uscita è proprio più recente. Come avete intuito dal titolo, vi portiamo le nostre impressioni su Life is Strange, True Colors e Kena, Bridge of Spirits. A onor del vero, io Kena non l'ho ancora finito, sono penso a metà gioco, e considerato il fatto che invece Ale è riuscito a terminare Life is Strange True Colors ed è un estimatore della serie, direi che possiamo partire da lì, se siete d'accordo.
Ok, perfetto, allora partiamo pure da True Colors. Cosa c'è da dire? Life is Strange, anche con questo capitolo il brand continua la sua scalata. Non lo paragonerei sicuramente al primo capitolo, che per me rimane comunque la pietra e la perla di tutto il brand, ma si avvicina molto.
Ma posso chiederti il collegamento che c'è tra i due giochi? Perché io sinceramente non ho studiato, lo ammetto ragazzi, ma non ho capito se è contestualizzato nello stesso mondo, nello stesso universo.
Guarda, tutti quanti i capitoli sono a sé stanti, tranne il Before the Storm, che sarebbe fondamentalmente il prequel del primo Life is Strange. Life is Strange 2 e questo True Colors, ognuno ha la sua storia.
In realtà vorrei approfittare di questo momento, e visto che parliamo di Life is Strange, visto che tu, Ale, appunto sei, come abbiamo accennato, un grande estimatore, grande fan della serie, per fare una domanda un po' più ampia. La domanda è: che cos'è Life is Strange? Cioè, mettiti nei miei panni che non ci ho mai giocato. E non è un modo di dire, è proprio così. Non ho mai aperto un Life is Strange, quindi non saprei che tipo di gioco potrei trovarmi davanti. E non ho mai neanche indagato in realtà. Quindi qual è il percorso, qual è il tipo di gioco che ci troveremmo davanti giocando Life is Strange? E che tipo di evoluzione, tu che li hai giocati tutti, hai trovato arrivando fino a quest'ultimo capitolo di True Colors?
Allora, posso dirti che i Life is Strange sono un'avventura grafica fondamentalmente, quindi una novel, è una storia raccontata con un gameplay tra virgolette ridotto all'osso, poiché diciamo ogni capitolo la protagonista o il protagonista ha dei poteri. Nel primo capitolo appunto Max aveva il potere di controllare diciamo il tempo. Nel secondo capitolo c'era il fratellino che aveva un po' il potere della telecinesi, e qua nel True Color abbiamo Alex che ha il potere diciamo di assorbire e di empatizzare proprio letteralmente con le persone che gli stanno di fronte. Life is Strange credo che sia un gioco... Lo metto in quella categoria di giochi rilassanti, cioè nel senso tu ti vivi la tua storia, la storia si evolve in base alle tue scelte, quindi quello che tu decidi di fare all'interno del mondo di gioco poi può avere ripercussioni più avanti, e questa è la meccanica che a me piace proprio tanto nei giochi, ma in qualsiasi tipo di gioco o genere di gioco.
Quindi in realtà fa parte appunto di quelle, come dici tu, avventure grafiche che potremmo paragonare, adesso non me ne vogliano i più, diciamo a giochi come Until Dawn, Detroit Become Human, questo tipo di avventure grafiche qui, dici?
Assolutamente sì, Beyond Two Souls, Tell Me Why, tutto questo genere di giochi.
Mi avete anticipato, perché volevo proprio fare, non un confronto, ecco, però mettere sul tavolo tutta la roba di Quantic Dream, perché tutti i giochi di Quantic Dream io li ho amati alla follia, da Heavy Rain, passando per Beyond Two Souls, e poi ancora non ho giocato Detroit Become Human, ancora non ho avuto modo di giocarlo. Però io quelli li ho apprezzati moltissimo. E poi mi ritrovo di fronte a un Life is Strange o a un True Colors e non riesco a empatizzare molto. Io ho provato Life is Strange, ci ho giocato o il primo e il secondo episodio, tutte e due, e purtroppo non sono riuscito a empatizzare con la protagonista. Non so, magari non sono il target, ecco, di riferimento. Forse lo è di più Ale.
Beh, provo a giocarti il terzo, visto che Ale ha detto che la protagonista empatizza con le persone, magari ce la fai stavolta.
No, però ho capito cosa vuole dire, perché io credo che il Life is Strange, cioè più che empatizzare col personaggio stesso, sei tu che devi empatizzare col mondo che ti circonda. Perché le tematiche che magari trovi in Life is Strange, che sono comunque alle volte profonde, complesse, ma comunque raccontate in una maniera diciamo leggera, ecco, senza appesantire quello che è la storia, tu devi praticamente goderti la storia e essere te stesso, semplicemente. Quindi in base alle tue emozioni che provi in quel momento e a quello che faresti anche nella vita reale, tu le porti direttamente all'interno del gioco, ed è questa la componente che mi fa impazzire. Con i giochi alla, per esempio, Until Dawn o Beyond Two Souls, la storia, sì, anche quella aveva, diciamo, delle scelte, no? Però per esempio Until Dawn, che era un, tra virgolette, survival horror, la scelta che prendevi sbagliata ti conduceva alla morte del personaggio. Quindi era un più cercare di far sopravvivere i personaggi più che cambiare il corso della storia. E invece in Life is Strange ti dà proprio la possibilità di cambiare la storia del tuo personaggio.
Ma infatti l'aspetto dello storytelling, secondo me, di questi prodotti indubbiamente dovrà essere di grande fattura, perché fanno leva sulla trama, questi prodotti qua. Quindi se la trama non è buona, non c'è trippa per gatti, come dire. Dal mio punto di vista, i prodotti come Life is Strange, True Colors, ma anche tutti quelli, per esempio, di Telltale Games, no? Borderlands, The Walking Dead e quant'altro, non li ho mai apprezzati, io temo, per una questione di retromania, nel senso che mi dà fastidio il fatto che siano fatti a serie, che debbano uscire gli episodi, che tu ti debba comprare gli episodi. È una roba che probabilmente non ho mai accettato nel mio cuoricino, no? Se me l'avessero venduto come un gioco singolo, almeno, ecco, gli avrei dato un'occasione. Invece spesso e volentieri, già vedendo la struttura, dicevo no, a prescindere.
Allora, e qua per esempio ti posso dire che True Colors è completo, sono 5 capitoli venduti tutti subito e non a rate come i precedenti. Però posso capire un po' la tua frustrazione, anche perché è un gioco che appunto ha una storia, quindi interromperla bruscamente in un capitolo e poi rigiocarci, che ne so, un mese, 2 mesi dopo, diventa un po' faticoso. Quindi capisco perfettamente. Per chi vuole avvicinarsi al brand Life is Strange, adesso, beh, il prossimo anno l'hanno rimandato, ci sarà la remastered con appunto i DLC vari e tutto, che consiglio per chi vuole approcciarsi al genere. Però anche questo True Colors, che, visto che la puntata devo un po' spiegare che cos'è questo True Colors, no? Ci troviamo di fronte a un gioco dove la protagonista, come dicevo precedentemente, empatizza con gli altri personaggi, appunto vedendo una sua aura intorno in base alle loro emozioni. Quindi un'aura rossa per la rabbia, viola per la paura, blu per la tristezza. E questo porta un po' anche a un discorso psicologico. Anzi, addirittura, Lorenzo, tu che un po' hai studiato, è profondo da quel punto di vista.
Sottolineerei, hai studiato. Un po' esatto. Hai studiato.
No, ha studiato questo tipo di cose, ecco, diciamo, quindi la psiche, la psicologia, no? Se non sbaglio, non hai un po' studiato queste cose qua?
Sì, ma solo un pochino, però.
Non è sicuro neanche lui.
E io infatti ho detto un po'. Però appunto questa è una componente che secondo me, quella psicologica appunto delle emozioni delle persone, di cercare di trovare un modo per rallegrare chi è triste, far calmare chi è arrabbiato, ecco, un po' ti viene data questa possibilità. Tant'è che appunto la protagonista molte volte si definisce quasi pazza, lei stessa, perché comunque gestire non solo le tue emozioni ma anche quelle degli altri può essere veramente un carico psicologico enorme per una ragazzina, fondamentalmente, perché Alex è giovanissima. La cosa che mi ha subito d'impatto all'inizio, che mi ha preoccupato, è il fatto che la storia fosse banale, poiché abbiamo di nuovo l'ennesimo ricongiungimento tra fratelli, una cosa che si è già vista nei Life is Strange, quindi ho detto, tra l'altro la prima ora è un po' noiosetta, ma devo dire che subito verso la fine del primo capitolo, inizio del secondo capitolo, la storia cambia completamente ritmo e diventa veramente avvincente. E anzi, una critica che anche voglio fare è forse sono pochi capitoli. Avrei proprio preferito un capitolo in più, poiché la storia ad un certo punto accelera troppo e quindi ti dà poca possibilità di poter capire alcune cose. Avrei preferito avere più tempo per approfondire i legami con alcuni personaggi e avere una storia un po' più elaborata da quel punto di vista. Però ottima le ambientazioni, mi sono piaciute molto, anche se si svolge tutto in una piccola cittadina, però è ben curata. Non molti dettagli in alcuni posti, perché ci sono, essendo una cittadina di montagna, molti posti erano chiusi. Mi è piaciuto tantissimo la gestione del potere, che anche quello, quando l'avevo visto a suo tempo durante le tre, mi ha un po' preoccupato, perché una gestione di un potere del genere poteva essere pericolosa, tra virgolette, nella sua gestione. Invece mi è piaciuto moltissimo, anche se anche qua potrei avere dei contro, perché tu, empatizzando tanto con il tuo personaggio e i personaggi che incontri, ti incanala un po' in una direzione, quindi non ti senti poi libero di fare la tua scelta, perché tu sai fondamentalmente cosa prova quella persona e quindi tu cerchi in qualche maniera di risolvere il problema da quel punto di vista.
Ti senti pilotato, in sostanza, per evitare di, esatto, di ferire i sentimenti di qualcuno.
Bravissimo, è vero.
Stavo realizzando che effettivamente tu hai detto una cosa che ho collegato dopo, magari per tanti era già lampante e ci sono arrivato adesso, che in realtà gli americani hanno questo modo di dire, di assegnare gli stati d'animo dei colori, no? Quindi quando la gente dice I'm feeling blue è perché magari si sentono tristi, eccetera, e probabilmente il titolo del gioco deriva da questo, visto che mi hai detto appunto riesci a leggere le emozioni della gente e mi hai confermato che il colore della tristezza e il blu probabilmente hanno, insomma, deriva da lì. Ma ripeto, questo è un lampo che ho appena messo a fuoco. Quello che volevo chiederti è ovvio che stiamo parlando di un gioco molto story driven, dove tu mi hai già detto che comunque non è un titolo che deve mostrare muscoli in particolar modo, però mi chiedo se effettivamente hai qualche appunto in particolare sulla, diciamo, sulla grafica del titolo, o comunque sull'aspetto anche del level design, del character design in generale, sull'eventuale motion capture, se c'è stato.
Allora, io premetto sempre che gioco su One, quindi non avendo migliorie grafiche di ultima generazione posso parlare di quello che ho visto su One. La qualità grafica è standard di Life is Strange, non sono giochi assolutamente spaccamascella, quello poco da dire. Il level design, come ho detto prima, è una cittadina, quindi non è grossa, non è così complessa, però è piacevole da girare. Anzi, preferisco in un gioco così preferisco un ambiente un po' più ridotto che un mega, che ne so, una mega città da girare e poi non avere nulla con cui interagire, quindi va bene così. La cosa che mi lascia sempre un po' perplessa, ma questa è proprio, credo che sia un marchio di fabbrica del motore grafico che usano in Life is Strange, sono i sorrisi, cioè sembrano sempre che abbiano la dentiera ogni personaggio. Quello sul sorriso proprio non riesco a farmelo piacere, questo è l'unico appunto che posso fare.
Ma infatti hai tirato fuori un punto importante, secondo me. Ecco, l'upgrade grafico è un'altra cosa che sinceramente potevano fare e non è mai stata fatta, anche da quelli di Telltale. Cioè, ok, sì, sicuramente qualche miglioramento ci sarà stato, nella maniera più assoluta, magari a livello di ambiente, di resa, estetica. Però non c'è mai stato un avanzamento che io trovavo in Heavy Rain o Beyond. Era proprio a livello tecnico. Cioè, ragazzi, vi ricordate quando uscì il teaser di Detroit Become Human? Che c'era solo la ragazza. Era meraviglioso. Cioè, tu vedevi veramente il top di quel momento storico a livello grafico. Ecco, mancando questa parte, probabilmente non sono mai stato attratto per questo motivo. Non trovo altra spiegazione, sinceramente, perché poi, vabbè, la trama magari di Life is Strange in particolare potrebbe non essere nelle mie corde, però ci sono molte altre trame, eppure non ho mai giocato nessuna di queste. La mia ragazza è una grande appassionata di The Wolf Among Us, ad esempio.
Sì, ma bellissimo, infatti, anche Walking Dead, comunque tutti i giochi della Telltale, della Dotnod, adesso anche appunto anche la Deck Nine Game, appunto lo sviluppatore di True Colors e anche di Life is Strange Before the Storm, sono tutti grandi sviluppatori di giochi, secondo me, di questo genere. A me mi sono veramente piaciuti tutti. Forse Heavy Rain è più maturo, nel senso è più per, tra virgolette, adulti. Questi Life is Strange magari sono indirizzati a un pubblico un po' più giovanile, un po' più...
Beh, allora, diciamo che tu hai fatto una descrizione sicuramente accurata di un gioco che ti ha colpito fin dal primo capitolo. Io personalmente, mi ripeto, non ne ho mai giocato uno perché non mi sono mai trovato nel momento storico perfetto per poter affrontare questo tipo di storie. Quindi domanda, una domanda doppia in realtà. Ti sentiresti di consigliarlo magari anche a chi non ha, diciamo, esperienza in questo tipo di giochi, non ha magari, non è molto avvezzo alle avventure grafiche, o comunque lo consideri un titolo tra la serie Life is Strange che ti è piaciuto di più, di meno?
Allora, dei tre capitoli è quello che mi è piaciuto a metà, nel senso, se devo consigliare il brand a qualcuno che vuole iniziarlo, gli dico aspetta tranquillamente il prossimo anno la remastered di Life is Strange. Quindi quello è il mio primo consiglio. Per chi ha giocato invece i precedenti capitoli, prendetelo, perché secondo me è migliore del 2, e quindi sì, assolutamente consigliato. Ha solo un grandissimo problema a True Colors: gli achievement. Ogni volta che tu sblocchi un achievement, ti arriva la notifica davanti ai sottotitoli, e quindi non ti fa leggere che cosa sta succedendo. Ma porca miseria!
Questo è un difetto abbastanza diffuso, soprattutto su determinate produzioni, però... Adesso non vorrei dire una fesseria, e poi magari andiamo a verificare. Su Xbox tu puoi impostare dove vuoi che venga visualizzato l'achievement. Cioè, non puoi escluderlo, quindi te lo becchi per forza. Ma mi pare di ricordare che puoi decidere, se lo vuoi, in che posizione del monitor, se in alto o in basso. Questa cosa potremmo verificarla, perché sinceramente non me la ricordo, ma sono abbastanza convinto che sia così.
A saperlo prima...
Beh, ma ragazzi, io passerei oltre e parlerei di Kena.
No, abbiamo l'ufficialità, si chiama Kena perché nel voice acting originale viene chiamata Kena, quindi sappiamo, abbiamo la certezza che sia una ragazza, abbiamo la certezza che si pronunci Kena. Sì, allora, io sono riuscito a comprare Kena e a iniziare a giocarci, non ci ho giocato tantissimo, ci ho giocato 4-5 ore, il gioco è un'avventura che dovrebbe durare intorno alle 8-10 ore, quindi diciamo una durata media dovrebbe essere sulle 8 ore, poi ovviamente si presta a eventuali completismi. Dimentichiamoci pure eventi tipo endgame, cosa succede, il New Game Plus, no, non è questa la sede per parlare di queste cose. Prima di parlarvi di Kena, per come lo sto giocando io e per che tipo di gioco mi sono trovato davanti, vorrei fare una premessa. Ci ricordiamo tutti quando Kena è stata presentata durante lo showcase, durante la presentazione di PlayStation 5 e insomma tutto quello che si vedeva era molto 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 bello. Il gioco è arrivato, diciamo, subendo un lieve ritardo rispetto all'uscita originale che era prevista ed è arrivato al costo di 39€, però anche su PlayStation 4 e questa cosa poi la teniamo da parte e ce la prendiamo un attimino dopo. Quando poi nel frattempo si sono intravisti vari gameplay, io in realtà, al netto del fatto che mi avesse colpito tantissimo quello che si era visto durante il primo trailer di Kena, i vari gameplay successivi che si vedevano a video mi hanno un po' spaventato. Perché? Perché si vedevano dei frammenti di un gioco, un action adventure, in cui c'erano delle sessioni di fight con dei boss, con un combattimento sicuramente, per quanto tra virgolette non troppo pretenzioso, ma comunque un minimo strutturato, adesso vi spiego anche i dettagli, si vedevano delle sequenze in cui eravamo seguiti da degli esserini che prendono il nome di Rot, e in dei piccoli frame si vedeva Kena che liberava tra virgolette delle porzioni di foresta riportandole in vita. Ecco, quando io ho visto in azione questi due passaggi mi sono un po' spaventato, perché nella prima parte in cui ho visto questi esserini che ti seguivano ho avuto paura che ci trovassimo davanti a un gioco che introduceva per forza delle meccaniche gestionali, quindi bisogna fare i power up agli esserini, bisogna dargli da mangiare agli esserini. Ecco, questa cosa mi aveva spaventato tantissimo.
Pokémon sei tu?
Pokémon sei tu, esatto, esattamente. La seconda parte, quindi la seconda cosa che mi aveva spaventato, quella in cui sembrava che Kena liberasse delle porzioni di foresta, ho detto ok, ci risiamo, abbiamo di nuovo davanti il sistema alla Ubisoft, quindi trovo l'area, la libero dai mostri, diventa un punto di interesse e poi posso tornarci, sblocco cose. Fortunatamente, scritto con la F maiuscola, non è questo il caso per entrambe le cose che mi avevano spaventato. Allora, Kena è un gioco molto particolare che, diciamo, ha una cura molto molto evidente in quello che vuole fare. È un action adventure senza troppi fronzoli. È un action adventure che ci catapulta in questo mondo in cui interpretiamo appunto Kena, la protagonista, che di fatto è, come dice il sottotitolo, Bridge of Spirit, lei ha il compito di traghettare, far attraversare alle anime, agli spiriti che diciamo abitano la foresta, spiriti di esseri che sono lì nella foresta e che non riuscendo ad attraversare diventano poi cattivi in questo senso e quindi vanno a infettare con il male tutto quello che è, diciamo, tutto quello che li circonda. E Kena ha il potere di aiutare questi spiriti ad attraversare il nostro piano di esistenza per portarli verso, diciamo, l'aldilà, insomma, quello che è. Quindi la nostra, diciamo, missione nel gioco è proprio quella di fare questo tipo di intraprendere questo tipo di attività. Ovviamente c'è la trama in mezzo che si sviluppa, dove ci focalizzeremo su una anima in particolare, ma non voglio spoilerarvi niente, e tutto questo accade all'interno di questa foresta che è pazzesca e strabiliante, per quanto non sia sempre al top, ma nel momento in cui è al top, ragazzi, io vi posso garantire che è una gioia per gli occhi. Io in pochi giochi ho avuto questa sensazione e sono due i titoli che finora posso dire ho giocato dentro un artwork o ho giocato dentro un dipinto. Sono Ori, primo e secondo, e il primo Halo a cura di 343 Studios, quindi mi sembra Halo 4. Questi sono stati gli unici due giochi nella mia carriera videoludica che quando ho giocato mi è sembrato di avere a che fare veramente con un'opera d'arte nel senso più ampio del termine. Ecco, Kena ce la fa benissimo, quindi ci sono questi scorci di questa foresta incredibile, molto orientaleggiante, perché ci sono delle statue che richiamano anche le statue di Jizo, che sono quelle statuette giapponesi, non è ovviamente, magari non sono sicuramente quelle direttamente, ma sono fortemente ispirate. E questa foresta incredibile, accompagnata anche da una colonna sonora pazzesca, riescono a trasportarvi in questo mondo. Il gioco, come vi dicevo, è un action adventure che non ha tanti fronzoli, ma vi posso dire una cosa, va bene così. Non ci sono momenti in cui devo comprare il power up, lo skill tree è ridotto all'osso, quindi ci sono poche abilità che Kena può sbloccare, poche armi che Kena può sbloccare, partiamo col bastone, scoprirete l'arco dopo poco, però funziona. Le boss fight sono ben calibrate, si basano appunto su quel sistema di combattimento che non è un free flow, ma non è neanche articolato come un sistema di combat di altri giochi magari un pochino più altisonanti, però abbiamo un sistema basato sul parry, basato sul roll, basato su comunque attacco veloce, attacco leggero, diciamo quasi alla Zelda, ecco.
Ma guarda, proprio su questo punto volevo domandarti una cosa, l'hai trovato legnoso? Perché ho sentito molti pareri o leggendo che rischia di essere un po' legnosetto appunto nei movimenti.
Ma ti dirò che no, secondo me nella sua, diciamo, totalità il gioco ha un equilibrio, per quel che mi riguarda, perfetto. Attenzione, non sto dicendo che sia un capolavoro, ma sto dicendo che ci sono delle ottime basi per creare... non l'ho ancora finito, ma probabilmente per creare un brand che può dire la sua. Se Sony avrà il coraggio di investire, perché in questo momento Sony ha un'esclusiva temporale su Kena, quindi Ember Lab ha fatto un lavoro veramente strepitoso e ha impacchettato tutto in una maniera corretta. Io non l'ho trovato legnoso e mi ripeto, se Sony o chi avrà il coraggio di farsi avanti, di investire in questo brand e dargli magari un seguito, evolvendolo, modificandolo, ma cercando di mantenerne lo spirito, secondo me potrebbe essere un qualcosa che, se curato bene, può, diciamo, dire la sua. E soprattutto poi i personaggi sono belli, cioè nella sua interezza l'opera è proprio bella da vedere, sembra di avere davanti davvero un cartone animato, sento che qualcuno l'ho paragonato a un'opera della Pixar, ma non siamo distanti.
Sì, più che Pixar io direi DreamWorks, non so, mi ricorda quello stile là, ma infatti penso che l'unico aspetto che non si possa mettere in dubbio di Kena è proprio la direzione artistica. Adesso, al di là degli scherzi, è veramente una gioia per gli occhi. Mi è dispiaciuto molto prima quando Luca non ha citato tra i titoli che mette nel suo elenco, diciamo, di titoli artistici, qualcosa come Journey, qualcosa come Abzu, titoli che sono per me veramente quadri in movimento per quanto mi riguarda.
Beh, no, assolutamente, anch'io reputo Abzu piuttosto che Journey delle opere sicuramente importanti anche da un punto di vista estetico, però questa esplosione di colori, questo mix di questi contrasti così, così accesi, è veramente un'opera d'arte, cioè io trovo che sia veramente bello e godibile e piacevole da giocare. E qui arriviamo un po' al punto, nel senso, io credo che Kena sia uscito in un momento sicuramente astuto, nel senso che probabilmente se fosse uscito in un altro momento in cui era magari vicino ad altre produzioni un po' più importanti, sarebbe stato tacciato di essere un indie e di essere messo nel dimenticatoio. Mi viene a dire, per fortuna non è stato così, mi viene a dire per fortuna che è uscito in un momento astuto o che non è uscito nient'altro ad affiancare Kena, perché sì, sicuramente essendo una produzione Sony, cioè comunque una produzione sotto l'ala di Sony, ha avuto un pochino più di eco mediatico piuttosto che altri titoli. Cioè, adesso faccio un esempio stupido: questa settimana è uscito Aragami, che è un gioco sicuramente divertente, non voglio dire non ha la stessa pretesa, ma è comunque un gioco dello stesso target di prezzo, e lo sanno in pochi, voglio dire. Però Kena sicuramente merita quella spanna di attenzione in più, proprio per il tipo di prodotto che vuole essere. A me, ripeto, sta intrattenendo tanto, perché fa tutto quello che secondo me un gioco dovrebbe fare, ma senza, ve lo dico francamente, senza tediarvi con tutto quello che un videogioco fa in questo momento. Cioè, skill tree infiniti, aumenti di livello tediosi, exp a tutt'andare, shop e potenziamenti, stamina come se piovesse. Qui invece no, qui abbiamo un action adventure puro, un po' di platform, diciamo, che ricorda un po' una situazione all'Uncharted. La gestione di questi rot, di questi spiritelli che noi troviamo, che ci danno una mano durante la nostra avventura, è un po', diciamo, inizialmente mi ricordava Ship, non so se ve lo ricordate, il gioco per computer dove dovevate portare in giro i gregge di pecore da un punto A a un punto B, evitando che queste pecore venissero massacrate nei peggiori dei modi. Poi qua invece ovviamente non è così, è più vicino forse a un Pikmin come gestione. Ci danno una mano a risolvere questi enigmi ambientali che si trovano di media difficoltà, e ripeto, il tutto funziona perché hanno deciso di non andare troppo in profondità. Ecco, se Kena fosse stato l'ennesimo gioco in cui sblocco l'area e poi da sblocco l'area sblocco il vendor e sblocco il power up e sblocco il teletrasporto, ci sono anche queste cose, ma tutto è tenuto a un livello talmente alto da non diventare tedioso. Quello che sicuramente, per tornare un po' a bomba al discorso di prima e poi mi taccio, quello che dicevo prima, cioè che Kena esce a un prezzo di 39 euro in un momento in cui, diciamo, non ha grosse alternative un acquirente in questo momento su PlayStation 5, credo che sia un buon momento, un colpo fortunato o sicuramente ben pensato. Quello che mi fa pensare, in tutta onestà, vi dico, non so se probabilmente avessi avuto ancora la PlayStation 4, avrei fatto l'acquisto di questo prodotto, perché non ne sono sicuro e non so, perché non ho più una PlayStation 4, se questo titolo fuori da PlayStation 5 rende altrettanto bene. Non voglio dire che sia solo merito dell'aspetto visivo di Kena il gioco che è, perché ci sono tanti aspetti che lo rendono un gioco sicuramente valido, però ecco, sicuramente è innegabile che anche l'occhio in questo caso vuole la sua parte, perché veramente è un gioco importante da un punto di vista di colori, grafica, fluidità, eccetera eccetera eccetera.
Sì, volevo solo fare un piccolo appunto che comunque è disponibile anche su Store Epic Game PC, quindi io infatti l'ho acquistato attraverso Epic Game, lo giocherò su PC e mi spiace veramente tanto non aver avuto l'occasione di iniziarlo, lo ammetto. Ero indaffarato con True Colors, poi è uscito Diablo, quindi sono stato un po' occupato. Mi dispiace un sacco non averlo provato, però per come me ne hai parlato la voglia veramente tanta di giocarci. Ed era uno di quei titoli che appunto quando l'avevano presentato mi aveva colpito maggiormente. Appunto questa cosa che hai detto tu, cioè le ambientazioni, questo spiritualismo all'interno della foresta, no? Che poi è un grande classico, no? Come Ghibli ci insegna anche, tra virgolette.
Esatto,
quindi,
esatto.
Quindi mi ha veramente colpito sin da subito, quindi non vedo l'ora veramente di catapultarmi in questo mondo.
Io non ho avuto modo di provarlo, purtroppo, però era un gioco che mi interessava. Mi piacerebbe fare una provocazione, ecco, vorrei fare la voce fuori dal coro e riprendere un concetto che ha detto Luca, secondo me importantissimo. Hanno scelto una data tattica perché di fatto non c'era nulla di che in questo periodo e era ottima come finestra di uscita, di lancio per il gioco. Ma ad esempio un titolo come Hellblade, Senua Sacrifice, no? Potremmo paragonarlo per quanto riguarda il target di prezzo, 39,90€. Ecco, Hellblade non mi ricordo sia uscito in un periodo particolarmente fortunato, ecco. Ma nonostante questo è riuscito a ricavarsi una sua nicchia, no? Nonostante fosse un titolo a basso budget, ecco, una piccola produzione, non era un indie assolutamente. Da questo punto di vista io credo che, come al solito, diciamo, la pochezza delle uscite, ecco, abbia fatto saltare questo Kena sul treno dell'hype. Io sono contento, perché comunque sia è un gioco che si merita questo treno di hype, però mi sembra abbastanza chiaro che la povertà generale, ecco, l'abbia un po' reso in questo momento la rosa nel deserto, mettiamola così.
E infatti mi voglio agganciare proprio a questo argomento dell'hype che si è creato attorno a questo gioco, collegandomi a una domanda che ci ha fatto un nostro ascoltatore sul gruppo Telegram, che appunto ci chiede che tutto questo hype che si è creato intorno a Kena, rischiando poi di finire come è finito poi Cyberpunk, ha rispettato appunto le vostre aspettative oppure è andato oltre alle aspettative o vi ha deluso?
Ma rispondo a questo punto contestualmente a Lorenzo e a Nico. Credo che la differenza sostanziale sia che giochi come Kena o come Hellblade escono in punta di piedi e poi riescono in quello che vogliono fare. La differenza sostanziale con Cyberpunk qual è stata? Che Cyberpunk davvero, ragazzi, aveva gli occhi di tutto il mondo puntati sopra, cioè i ragazzi di CD Projekt Red avevano addosso, penso, lo sguardo di tutto il panorama videoludico e forse anche non per l'uscita di questo titolo, e c'è stata tanta anche speculazione, sappiamo benissimo tutti quello che è successo con Cyberpunk, quindi poi è normale che le aspettative, anche la più bassa aspettativa in quel caso, era ben sopra quello che poi in realtà il prodotto finale ha potuto garantire, ed è stato facilissimo disilludere e mancare tutte le aspettative. Qua, come su Senua, quello che è accaduto è che noi abbiamo visto poco del gioco, si è visto poco e sì, è vero, lo si aspettava Kena, perché sembrava qualcosa di importante nei trailer, l'hanno fatto passare come qualcosa di importante. Quello che secondo me è la carta vincente di questo gioco è il carattere che ha, perché è un gioco che nella sua delicatezza, passatemi il termine, perché poi è la sensazione che passa davvero, sembra di avere per le mani un'opera estremamente delicata, per tutto, per le forme, per i disegni, per il carattere della protagonista, per tutta una serie di elementi. Nonostante questa delicatezza, il prodotto ha un suo carattere. Io ripeto, io ho avuto terrore in quelle fasi in cui ho visto il gameplay in azione e non si era capito bene che cosa poi ci poteva aspettare, cosa dovevamo aspettarci dopo. Ma una volta che ho preso il pad in mano, ho iniziato a giocare, ho visto che quei passaggi in particolare non c'erano, ma anzi che il gioco era quasi più vicino a un mix tra uno Zelda e un Uncharted in certi passaggi, per me ha vinto tutto. Di nuovo, in tutta onestà, è ovvio che non abbiamo davanti il nuovo capolavoro di riferimento, attenzione, ma abbiamo sicuramente quel, come ha detto Nico, quel gioiello che nella sua timidezza, nella sua umiltà, ecco, questo è il termine forse che racchiude un po' tutto, nella sua umiltà, per quel che mi riguarda, mi ha convinto e lo ricomprerei stasera stessa, assolutamente.
Che poi la mia provocazione in realtà era semplicemente una vendetta, perché ogni volta che esce qualcosa di Nintendo e dico no, beh, bello, estremamente delicato, ben scritto, no, ma è da bambini, il Direct faceva schifo. No, vabbè.
Oh, a proposito di Direct, Bayonetta 3, basta, non dico nient'altro.
Ma basta quello.
Abbiamo già riempito la chat del gruppo nella giornata di oggi, che è venerdì, mentre stiamo registrando, a valle del Direct di Nintendo, con, diciamo, pareri contrastanti tra chi l'ha amato e chi l'ha odiato. Diciamo che, insomma, abbiamo già speso diverse parole, quindi non mi addentrerei in questa giungla, perché sennò diventa una puntata difficile, ecco, soprattutto in fase di chiusura.
Io ho detto solo evviva, no, Bayonetta, esatto. 3, basta.
Ma hai già detto è già troppo, sei già al limite proprio, sei già borderline.
Lo sai che poi qua è come le ciliegie, una discussione tira l'altra, adesso partiamo con Bayonetta, poi si passa a Kirby, si passa all'aggiornamento di Monster Hunter, lasciamo perdere.
Lorenzo, tu sei sensibile a Monster Hunter, quindi qualsiasi cosa... attira la tua attenzione in maniera abbastanza decisa. Comunque, abbiamo detto che non parliamo di Nintendo e chiudiamo qua la puntata. Per quel che mi riguarda, Kena assolutamente promosso, per i miei gusti personali, merita un sacco. Quindi brava Ember Lab.
Boh, quindi non ci resta che salutare e ci sentiamo la prossima settimana.
Assolutamente sì. E ricordatevi di venire nel gruppo se volete sapere quale sarà l'argomento della settimana successiva, in maniera da avere l'opportunità appunto di mandarci qualche domanda o qualche parere in merito all'argomento che tratteremo, e leggeremo, come avete potuto sentire, in puntata gli interventi che desiderate mandarci. Ciao ragazzi, buona settimana.
Ciao ragazzi, vado su eBay a cercare una PS5.
Ciao a tutti.